Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto, come sempre c'è Andrea Peduzzi. Ciao Andrea.
Hola. Ciao a tutti, grazie.
E oggi abbiamo il piacere e devo dire anche l'onore di ospitare una persona che è uno sviluppatore, non creativo, ma è anche un pioniere sia del videogioco italiano, e per gli anziani come me è veramente una chicca, sia in generale per il videogioco, visti i progetti che ha seguito. E siamo contentissimi di avere con noi Riccardo Cangini. Buonasera Riccardo.
Buonasera, grazie e ciao a tutti.
Buonasera. Allora Riccardo, detto che appunto sei, come dire, hai attraversato sin dall'inizio del medium videoludico in Italia questo settore. Se vuoi velocemente spiegare chi sei, cosa hai fatto, da dove parti, eccetera, ma proprio una cosa giusto per introdurti a chi non ti conosce, al nostro pubblico.
Sì, e anche visto che ne parlavamo fuori onda, come hai iniziato a pasticciare con i computer? Così
Esatto.
chiediamo.
Allora, vabbè, io sono un appassionato di videogiochi, ma in senso generale di tecnologie, e di entertainment. Diciamo, sono un nerd alla fine, perché
Per
poi
eccellenza.
questo è. Ho iniziato a giocare a videogiochi in sala giochi, sono dell'era Pong sostanzialmente, cioè Pong era già vecchio quando iniziai a giocare, diciamo che c'era Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Nibbler, beh Nibbler è arrivato dopo, però questo genere di giochi arcade.
Sì.
E all'età di 14 anni, dopo aver fatto un po' di overdose, una seria overdose, oserei dire, di videogiochi in sala giochi, ho iniziato a scrivere giochini per conto mio, avendo acquistato un cosiddetto home computer, perché all'epoca c'erano i home e i personal computer, e un glorioso Texas Instruments T99-4A. Da lì, dopo aver, diciamo, iniziato la passione per la programmazione e per la creazione, non solo per la programmazione, di videogiochi e applicazioni. Quando Simulmondo, o meglio, quando il titolare di Simulmondo, Francesco Carlà, che scriveva su MC Microcomputer, su una rivista rinomata dell'epoca, pubblicò un annuncio di ricercatori, cioè di sviluppatori di videogiochi, io risposi e mi proposi, parliamo dell'87. Mi proposi e all'epoca avevo già pubblicato due giochi su MSX, su una rivista che si chiamava MSX Computer Magazine. Dopo l'esperienza a Simulmondo, dove ho ricoperto diversi ruoli, nel 96, un po' per via della nascita di mio figlio, Nicolas, decisi di venire a Chiavari, o meglio di tornare a Chiavari, dove fondai Artematica, che è una società che ha sviluppato molti videogiochi. E poi, diciamo, successivamente nel 2013, ho aderito a un invito di una società parastatale che si chiama Malta Enterprise, una sorta di Confcommercio, più o meno. E mi sono trasferito a Malta, dove risiedo e dove sviluppo anche applicazioni, soprattutto incentrate su realtà virtuale, realtà aumentata e applicazioni B2B. Quindi, diciamo, resta da una parte il marchio Artematica, che continua a sviluppare videogiochi tuttora, e dall'altra parte una struttura che è più specializzata su altri generi. Questo in sintesi è un po' il chi sono e da dove provengo. Poi magari possiamo approfondire perché arriveranno aneddoti, però ma è per forza. Però in sintesi, per non farla troppo lunga.
No, ottimo, un'esperienza che veramente poche persone possono dire di aver fatto, una serie di esperienze, anzi, ma Simulmondo per me al tempo era uno dei punti forti anzi, forse era l'unica software house italiana che mi ricordo, perché sincero, ai tempi appunto di fine anni 80, inizio 90, perché non mi ricordo tanti altri. produttore di videogiochi, sinceramente. Poi Simulmondo, appunto, io ho preso Italia 90, i Predisocio, poi ne parliamo, eccetera. Come funzionava lo sviluppo in Simulmondo? Nel senso, come funzionava la vita in Simulmondo, se puoi dirlo, come
Sì,
eravate
sì.
organizzati, su che macchine si lavorava, insomma, un po' di aneddoti.
Allora, io iniziai a collaborare sostanzialmente quando risposi a questo annuncio. Ci fu una riunione presso la sede, che la prima sede fu Viale Berti Pichat, e in questa riunione arrivarono parecchi ragazzi, diciamo giovanissimi, per cui l'età media era 19, dai 18, 19, 20 anni, poco di più. E da lì, diciamo, manifestammo un po' tutti l'interesse di collaborare, anche se, diciamo, tecnicamente non so se all'epoca fosse già operativa quella sede, penso che fosse proprio, iniziava, cioè c'era ancora niente lì. Poi io partii a militare a inizio 88 e quindi dovetti sospendere la mia collaborazione. Il primo gioco che iniziai a sviluppare, dunque, la storia vuole che mi fu proposto un gioco che si chiamava Mussolini Age, di cui però non esisteva il design. Per cui io da sviluppatore, per quanto amatoriale all'epoca, però avevo già un mio metodo, nel senso che mi scrivevo i design, mi scrivevo il codice, facevo tutto su carta, addirittura per dare un'idea usavo la carta millimetrata, cioè ero molto, molto attento. Precedentemente avevo pubblicato un gioco per MSX scritto in assembly, che significa che non avendo l'assembler era scritto tutto su carta, decodificato in esadecimale e tradotto in data. Cioè, per dire che se tu sbagli solo a copiare F8 e scrivi F7, non funziona più niente. E non sai neanche, cioè, non c'è neanche modo di decompilarlo, fra virgolette, non hai proprio il compilatore. Cioè, nel senso che non puoi neanche capire perché ha crashato. Quindi, quando ricevetti il primo input di sviluppare il gioco, dissi, sì, ma se io qui faccio la grafica, dov'è il design? Per cui, vabbè, diciamo che quel progetto è finito ancora prima di iniziare. Al che mi venne richiesto di realizzare un altro gioco che si chiamava Franci Frigo, ed era molto carino come concept perché era un simulatore di vita. Parliamo dell'80. Dell'89.
Una sorta di antesignano dei Sims, insomma.
Sì, ma
Ma
molto.
tra l'altro
Altro.
Mussolini Age era un gioco d'aviazione, corretto? Sarebbe stato un gioco di aviazione.
Guarda, a dirti il vero, cioè non c'era veramente il design, c'era il titolo. Cioè, questo risponde alla domanda come si lavorava, però ciò precede in realtà l'inizio vero di Simulmondo. Ok, quindi diciamo è un come si presentava la situazione più che un come si lavorava. Quando iniziai a sviluppare, cioè finito il militare, io ero rimasto in contatto, anzi, scusate, in realtà l'annuncio fosse dell'87, ma questa riunione era nell'88, per cui io mi feci dare una licenza e andai a questa riunione di Simulmondo nell'88. Ed ero già militare, per cui terminato il militare inizio a collaborare in smart working perché questo si poteva fare, si doveva fare. E iniziai quindi la progettazione oltre alla grafica, sia del design che della grafica stessa. Poi spedivo i dischetti via posta e telefonavo alla SIP con i miei gettoni, perché erano telefonate interregionali, quindi costavano di più. E non so neanche se no, si potevano fare da casa, ma era un costo elevato. Quindi all'epoca non ricordo neanche bene se c'era il prefisso, ma c'era il prefisso, ma non era obbligatorio, cioè tu telefonavi localmente senza prefisso, perché appunto Era la telefonata interregionale, era,
Sì,
diciamo,
sì,
una chiamata
sì. Sì, me
speciale.
lo ricordo anch'io una cosa del genere, pensa a te.
Quindi spedivo i dischetti, poi saltuariamente andavo a Bologna a mostrare il materiale e ne parlavamo col titolare. All'epoca non c'era Ivan, perché era andato lui, Ivan Venturi intendo, era lui andato a militare a quel punto. Quindi continua a collaborare alla Canva, al che durante una di queste telefonate interregionali alla SIP, Francesco mi chiese: ma senti, mi piacerebbe averti come designer, come grafico qui in sede, puoi venire? E io ho detto: sì, arrivo. Al che lui, un po' stupito, mi disse: no, ma parlane con i tuoi genitori, cioè non, insomma, non è che devi rispondermi in tempo reale. Io ho detto: no, no, cioè, io vengo, cioè, non hai capito? Hai detto che non hai capito. No, e infatti nel giro di neanche un mese ero a Bologna. Quando arrivai a Bologna mi trasferii, per cui portai con me l'Amiga 1000, portai, che però lo avevo a casa, a quel punto l'Amiga 1000, perché in ufficio io avevo una postazione di Amiga 2000, ma portai comunque il digitalizzatore video, che ero uno dei pochi che aveva acquistato un digitalizzatore video. All'epoca, peraltro, funzionava in più passaggi, nel senso che avevo recuperato, comprato usata, una telecamera di sorveglianza, che quindi era in bianco e nero. C'era un dischetto colorato, diciamo filtrato, diviso in quattro, dove ogni settore dei quattro aveva il trasparente, vabbè, il rosso, il verde e il blu, RGB. Tu quindi per digitalizzare qualcosa dovevi girare i tre dischetti, cioè tu
Sì,
praticamente
certo,
acquisivi in bianco e nero
certo.
e poi dopo.
Mamma
Okay.
mia.
Tendenzialmente ricoloravi sempre, perché tanto i colori erano 32 su Amiga, quindi o meglio erano 32. Poi c'era una modalità chiamata Half Bright, dove potevi avere 64 colori, dove i 32 in più erano semplicemente i precedenti 32 dimezzati nell'intensità,
Sì, mi ricordo.
cioè nella
Mi ricordo.
luminanza. E infatti. E io quando arrivai, diciamo, in Simul Mondo ero l'unico, a parte che in quel momento c'eravamo io e Mario Bruscella come sviluppatori e basta, perché Ivan appunto era a militare. E quindi arrivai e portai un po' di tecnologia, perché nessuno utilizzava Amiga. Io acquistai Amiga appena uscì.
Mamma mia.
No, ma fai conto che ero un fanatico dei fumetti e quindi passavo in edicola tendenzialmente 2 volte al giorno, ma realmente, cioè non è romanzato, cioè tu
Sì, sì,
considera
sì, sì.
tutto quello che dico è matematicamente andato così. E io passavo 2 volte al giorno in edicola e aspetta, perché ho tirato fuori l'edicola? Oh.
Perché avevi portato la
Perché
tecnologia,
avevi l'Amiga 1000.
esatto.
Ah, ok, sì, dicevo, pensa che io ho acquistato tutte le riviste di computer e di videogiochi che avevano la parola Amiga da qualche parte, cioè nel senso che le leggevo tutte, e se c'era una notizia su Amiga la compravo, quindi io compravo comunque le riviste, cioè era normale. Solo che tutto ciò che aveva la parola Amiga l'ho comprata perché l'ho amato prima che uscisse, quindi appena uscito l'ho comprato immediatamente. E per me quindi è rimasto il mio grande amore. Avevo una fidanzatina all'epoca e feci chiamare il cane della fidanzata Lorraine, che
Ah, come
era il primo nome di
processore.
Amiga,
Ah,
ovviamente senza dirglielo. Poi quando glielo dissi, gli ha cambiato nome.
era meglio
Sì,
tacere.
vabbè. Peraltro, dietro al coperchio dell'Amiga 1000, se uno smontava, c'erano le firme di tutti gli sviluppatori, dei creativi, e una zampa di cane che era il loro cane,
Non lo
incisa
sapevo.
nel retro del coperchio.
Ma disegnata, non è che trovavi la zampa del cane dentro.
No, sì, certo.
Era sovraimpressa, cioè in rilievo, era
Espressa.
tutto, era smussata,
Sì, sì,
diciamo.
sì, sì, sì.
E quindi quando arrivai a Bologna, arrivai molto preparato come amighista, ancora appassionato, perché non si può dire di essere, cioè, a parte che per essere un professionista di qualsiasi mestiere, ma anche il più infimo, cioè almeno boh, 7-8 anni che li farai, cioè ti ci vuole del tempo per diventare professionista di qualcosa. Però da appassionato, molto appassionato, arrivai con cioè, tutti i programmi di grafica, tutti i programmi di cioè, montaggio, va bene, parola grossa all'epoca, però con tutto quello che si poteva fare fino a quel momento. Anche perché sono stato negli Italian Bad Boys, che era un gruppo di hackeracci piuttosto rinomati in Italia, e devo dire che loro mi hanno fornito molto materiale. Tu pensa che, sempre parlando di aneddoti, non ricordo come, ma attraverso le riviste che facevano un po' da collante delle comunità, non c'erano certo le chat all'epoca, attraverso queste riviste, gli appassionati, c'era la pagina degli scambi, no? Del vendo, compro, scambio. E io trovai un tizio che aveva il manuale, anglo-giapponese dell'MSX, che per me era oro, perché era l'unica fonte che mi avrebbe permesso di programmare in linguaggio macchina, cioè in assembly. E
Questo l'hai trovato.
addirittura, cioè tu hai ricavato da lì, come si dice, delle abilità di Assembly.
Lì ho trovato, cioè non era un manuale di assembler, ma era il manuale con le locazioni di memoria e le funzioni dell'EEPROM. Cioè, quindi io, grazie a quel manuale, ho potuto indirizzare la memoria, cioè ho programmato grazie a quel manuale, programmato in assembler, scusate, programmato in assembler grazie al manuale dell'MSX, cioè di come era strutturato, che in Giappone ovviamente trovavi questo tipo di materiale, ma in Italia no, al di là che in Italia chiamiamolo lo standard, mi fa anche un po' ridere, però lo standard MSX non ha avuto questo grande successo. Almeno no, né all'inizio né dopo, perché mi ricorda poi altre situazioni dove una quantità industriale di major, di grandi costruttori, per citarne uno, Sony, io infatti comprai un Sony 8-bit 75P, però c'erano anche gli MSX di Yamaha, di JVC, di Philips, di Spectra Video, ce n'erano una riga. E quindi dal mio punto di vista di 16enne, beh, questo non può fallire, perché io con il Texas Instruments fui un super frustrato, perché sulla carta sembrava il migliore dei miei home computer, cioè migliore del SATA 4, migliore dello Spectrum, perché era il primo 16 bit. In realtà era già un 16
Ma
bit, aveva un processore TMS 9900 che era un 16 bit, quindi io che okay, cioè, non è che ne capissi troppissimo, però dissi: questo è 16, gli altri sono 8, cioè è meglio. E quindi comprai il Texas Instruments. Peccato che era castrato, cioè tu accendendo la macchina, cioè il computer, eri in BASIC, come negli altri computer.
certo.
Ma da questo BASIC non avevi funzioni che ti permettessero di accedere al linguaggio macchina, perché all'epoca o lavoravi in BASIC o in linguaggio macchina, diciamo, attraverso funzionalità di assembler. Quindi o era così o era cosa, solo che il BASIC chiaramente era interpretato, era molto lento, e in più quel computer lì era strutturato in modo tale da necessitare di add-on per ottenere dei risultati, cioè gli sprite, che erano fondamentali per avere la grafica fluida degli elementi che si muovono. Gli sprite erano accessibili o con le standard BASIC, che costava quasi quanto il computer, oppure potenzialmente linguaggio macchina, ma solo se avessi avuto il modulo del linguaggio
Ah,
macchina.
beh,
Quindi non
quindi
riuscivi, cioè, non
sì.
e quindi io dicevo: caspita, ho un computer che è performante a livello potenziale, ma che no non ti permette di fare nulla, cioè puoi muovere il cursore.
Sì,
Quindi
era proprio castrato, come hai detto tu.
castrato.
Sì.
Però ero arrabbiatissimo perché gli altri, cioè gli altri tre amichetti della mia combriccola, uno aveva il Texas Instruments, ma lui economicamente stava meglio, per cui si è comprato subito dopo lo ZX Spectrum 48. altri avevano Commodore 64, quindi ero l'unico che voleva fare più degli altri, ma non poteva. E quindi, perché io comunque avevo già un approccio da programmazione, infatti mandai i miei listati a MC Microcomputer, ma insomma, i primi giochi. Tu pensa che il mio primo gioco che sviluppai, fa ridere dire sviluppai perché che creai, che si chiamava Skivman, cioè dovevi schivare dei meteoriti che cadevano verso il basso, ma non conoscendo il modo in cui gestire le collisioni, se anche li beccavi non succedeva nulla. E quindi poi con l'MSX invece finalmente svolgeva questo tipo di attività in maniera nativa, cioè con POKE, PIC, sarebbe VPOKE, VPIC, quelli che erano i comandi, ma non conoscendo le locazioni di memoria era molto virtuale questo. O meglio, tu copiando un listato scritto da un altro, se aveva dell'assembly, potevi ottenere dei buoni risultati. Ma nei fatti, senza un manuale che ti permettesse di
Certo,
capire dove indirizzare la memoria, soprattutto quella video, non potevi fare nulla.
certo.
Quando comprai l'Amiga, ero scatenato perché era effettivamente una delle poche rivoluzioni digitali avvenute a oggi. Che ne considero tre di rivoluzioni, diciamo, digitali. La prima, dal mio punto di vista, è stata Amiga, almeno sul computer, e ne ero follemente innamorato. Dopo Amiga sono diventato una prostituta perché per me un marchio vale l'altro, cioè non, lavori su quello che ti conviene di più, che è più funzionale per raggiungere il tuo scopo. E quindi quando arrivai in Simul Mondo portai tecnologia, digitalizzatore video e competenza in merito, ecco. E questo, diciamo, è proprio l'arrivo. Poi, per rispondere più alla domanda generica su come si lavorava, abbiamo fatto abbastanza presto a trovare degli iter. Cioè degli iter di produzione, per cui era piuttosto strutturato. Quindi c'era chi si occupava del game design, c'era chi si occupava della grafica, chi si occupava del codice, i tool che ci permettevano di assemblare giochi e il personale che testava. Quindi dal punto di vista dello sviluppo, la pipeline, oggi si chiama pipeline, all'epoca nemmeno sapevamo cosa fosse una pipeline, però come struttura, per quanto un po' amatoriali gli sviluppatori, e dopo spiego il perché, i processi erano già coerenti. Considera che quando iniziai questo gioco, Franci Frigo, di cui ho il design da qualche parte, c'ho qualche immagine, è anche divertente, tutto su carta naturalmente, quando iniziai lo sviluppo di questo gioco, fine 89, non sapendo come si chiamava il walkthrough, scrissi il svolgimento del gioco nel migliore dei modi, perché nemmeno i vocaboli conoscevamo, perché
Ma
era tutto acerbo, no?
certo.
Poi, in secondo mondo, col fatto che anticipiamo, diciamo, probabilmente qualche domanda, col fatto che ci fu questa grande intuizione del titolare di portare i videogiochi in edicola e serializzarli, per forza di cose, diciamo, il team storico, quello che arrivò in Simul Mondo, e quando dico arrivò in Simul Mondo non dico necessariamente ed esclusivamente in sede, c'erano diversi collaboratori e fra questi alcuni erano sempre degli appassionati sviluppatori bravi, fra virgolette, in gamba per l'epoca. Però noi necessitavamo di avere la pipeline sotto controllo e soprattutto di intensificarla, di industrializzare il processo, perché sviluppavamo veramente tanti prodotti alla settimana a un certo punto. Quindi abbiamo acquisito volenterosi, interessati, ma non appassionati o nerd come noi. Cioè quelli che hanno fatto un po' Simul Mondo sono quelli, cioè sono dei fanatici. Io ero fanatico, fai conto che ho ancora i diari, ho alcuni dei diari, anche se li ho dentro gli scatoloni del trasloco a Malta, quindi non è facile recuperarli.
Immagino.
Comunque, ho questi diari dove io mediamente facevo le 2 di notte ogni giorno. Al limite, se uscivo presto, mezzanotte.
Il
Ma,
crunch time.
no. Ma un crunch time, però, non
Certo,
autoimposto,
sì,
desiderato. Avevo le
certo.
chiavi. Cioè, ci sono stati periodi di crunch time necessari,
Sì.
ma soprattutto io, che ero veramente un fanatico di questo genere di cose, mi divertivo. Cioè, sono andato lì. Tu pensa che quando poi arrivò Ivan, che invece era di Bologna, no? Quindi aveva tutti gli amici, peraltro con cui c'è stato un feeling eccellente dal giorno 1. Quando arrivò Ivan mi disse: "Dai, dai, usciamo un po' insieme agli amici, che Bologna è una bellissima città, è molto divertente, soprattutto all'epoca, ma ancora oggi è meglio di tante altre città, soprattutto perché, diciamo, c'è una buona mentalità, ci sono le università,
Sì,
quindi è molto
esatto,
bello,
giovane, mentre con
è
la testa
giovane".
giovane, esatto, sì.
Io, che ero andato lì per lavorare, gli risposi: "Guarda, non ho neanche i vestiti per uscire di sera". Cioè, perché ero andato lì cioè non mi interessava il resto, proprio molto Japan come stile. Quindi, dal mio punto di vista, rimanere in ufficio fino a notte tarda era assolutamente quello che comunque avrei fatto a casa.
Certo,
Senza,
certo.
non ho mai chiesto un centesimo di straordinario, per dare un'idea. Però, sai, se uno ha la passione, è normale
No,
che
ma
dedichi
certo.
energie.
Sì, mi vengono in mente le storie di Romero e Carmack quando facevano Doom, che passavano praticamente 24 ore al giorno, perché era quello che volevano fare, insomma,
Guarda,
proprio la passione.
un aneddoto su Carmack che è in diretto in questo caso. Un collaboratore di Simulmondo, che è un programmatore molto bravo con cui a volte collaboriamo ancora, e che nel 95, sì, nel 95, sì, 95 iniziò a collaborare con Simulmondo, quindi un po' al termine, quantomeno della mia esperienza. Però anche un po', diciamo, del periodo più intrigante di Simon, cioè praticamente gli ultimi anni di vita,
Sì.
per un progetto iniziò a collaborare con noi. E mi disse che lui, quando vide Doom, prese l'aereo e andò a casa di Carmack. Cioè, capito? Nel senso, ma tipo la settimana dopo, cioè, non, ma mica avrà pendolo, ha preso e andato. Proprio questi erano, cioè, i personaggi che giravano all'epoca, nel bene e nel male, perché c'erano anche i pazzi, cioè non era solo, cioè non erano tutti
È stato in
appassionati.
seguito come?
Poi, tornando al discorso dell'industrializzazione della pipeline che dicevo prima, ci fu un aspetto di cui io avvertii i pericoli, che infatti poi purtroppo si sono concretizzati, e cioè che un conto era, chiamiamola, la vecchia guardia, chi è arrivato lì perché voleva fare questo genere di mestiere. E un conto era chi, magari sapendo un po' disegnare o scrivere, o anche un po' avendo un po' di capacità smanettone, come già all'epoca si chiamavano, si è trovato a Bologna e ha detto: "Vabbè, buono, vado a lavorare". E quindi noi abbiamo trasferito le competenze, ma trasferendo competenze e sostanzialmente salendo di grado, fra virgolette, quindi cominciando a diventare dei producer, abbiamo perso tecnologia, perché queste risorse, è brutto chiamarle così, però
Però è il
tecnicamente
nome
è
giusto,
quello è il
esatto.
nome giusto, loro non erano noi, no? Quindi non gli fregava più di tanto di fare le cose in un certo modo, di essere automaticamente aggiornati, perché tu sai bene che gli sviluppatori comunque devono essere sempre sul pezzo, no? Quale che sia l'attività che svolgono, devi essere aggiornato. Non c'è qualcuno che ti fa formazione, te la fai da solo. La formazione la fai stando a contatto con persone come te che svolgono il tuo stesso mestiere, cioè sei tu che insegni agli altri. Io nel 96, no, 97 andavo a insegnare grafica 3D avanzata ai docenti dell'Accademia di Brera, cioè, quindi, e poi dopo ho cofondato la prima università di videogiochi italiana, e quando dico prima intendo la prima che rilascia un diploma di laurea valida in tutta Europa, quindi cioè sei tu che fai formazione agli altri, non il
Certo,
contrario.
sì, sicuramente, è vero.
Però nel momento in cui tu industrializzi il processo, quindi chiaramente oggi è diverso perché è diventato un lavoro normale, è anche giusto che sia così. Però chi performa normalmente ha comunque una grande passione, cioè una buona parte, non saprei dirti se è una percentuale maggiore o minore, ma una buona parte di addetti ai lavori sono nerd dentro, cioè sono degli appassionati.
Sicuramente.
Chiaramente questo è vero, quanto più è piccola l'azienda, tanto più è vero. È chiaro che in Electronic Arts, in Activision, grandi aziende, magari ci va un animatore che può darsi che gli interessi poco, se fa modellazione, animazione per un film o per un videogioco.
Sì.
Cioè, è anche giusto,
Sì,
naturalmente.
ma poi magari essendo, per esempio, tu hai detto Activision hanno progetti talmente enormi che la persona o il team si occupa di un determinato pezzo del gioco e non ha neanche la visione probabilmente completa del titolo. Adesso mi vengono in mente le macchine di Forza Motorsport date in outsourcing in India, cose del genere, no? Quindi probabilmente, più, come dicevi giustamente tu, più il team è piccolo, più il progetto è focalizzato. E più c'è personale appassionato, ma per forza di cose, cioè,
Per forza di
effettivamente.
cose, e questo è un altro tema vasto che varrebbe da solo un'interview o comunque un
Un approfondimento.
approfondimento, perché è il bello e il brutto delle grandi aziende, perché in effetti non hai visibilità e non solo è il bello e il brutto delle grandi aziende, ma è anche un altro aspetto, perché oggi per iniziare hai uno scoglio che si chiama qualità, cioè la qualità è salita talmente tanto in ogni segmento che tu, aspirante sviluppatore, vedi, non dico come irraggiungibile un qualcosa, ma lo vedi, complesso, cioè è effettivamente tutto molto più complesso, anche se dall'altra parte hai miliardi di modi per
Certo.
avviare questa tua passione per trasformarla in professione. Però devi, come dire, avere molta fiducia in te stesso perché il livello è molto elevato, no? All'epoca tu muovevi 2 pixel, quindi era complesso trovare informazioni e dovevi ingegnarti molto per inventare l'acqua
Sì,
calda. Non c'era l'acqua calda.
non avevi tool che ti permettevano ovviamente di portare avanti il progetto così facilmente, inventarteli tu, i tool.
No, poi fra l'altro non sapevi nemmeno se era una professione. Cioè, voglio dire, io ho iniziato per passione. Ho
Certo.
deciso in maniera arbitraria a militare e mi ricordo proprio l'attimo in cui l'ho deciso che sarebbe diventato il mio mestiere. Cioè, io ho detto, no, io farò questo, punto. E ho speso tutte le energie per farlo. Però è quasi un'eccezione perché molti non immaginavano che sarebbe potuto diventare un mestiere. Oggi tu sai benissimo che quello è un mestiere, quindi è una scelta, no? Io studio,
Certo.
vado avanti per questo motivo. All'epoca chi ci diceva che potevi camparci?
Ah no, nessuno, anzi era una roba, come dire, proprio fuori dall'immaginazione, perché erano i giochini, no? Cioè, nel senso, quel
Guarda, portai una tesina di computer grafica nell'85 perché io ho frequentato l'istituto d'arte, no? E poi, vabbè, mi iscrissi al DAMS a Bologna perché mi sarebbe piaciuto continuare, come dire, trovare informazioni, cioè studiare sempre nell'ottica di migliorare, evolversi, eccetera. DAMS, lasciamolo perdere. Però questa tesina sulla computer grafica nell'85, il valutatore mi guardò un po' e mi disse: "A lei piacciono i giochini?" Che era malvista come cosa, no? C'era, la gente diceva che comprava il computer per studiare, per i figli, cioè in realtà ci giocavi, cioè non è che lavoravi con. E io feci notare che sì, giustamente mi piacevano e come i giochini, ma che con la computer grafica si sarebbe fatto tanto altro ed era talmente evidente, cioè c'erano tutti i segnali, era palese dal mio punto di vista, grave che un valutatore che si occupa comunque di comunicazione, perché la grafica è talmente interconnessa a quel segmento che no, non puoi non capire che la grafica digitale avrebbe rimpiazzato tutto, tutto quello che vedi è grafica.
Sì, però erano anche, come si dice, erano altri tempi, cioè era
Sì.
veramente la nascita di un mondo che adesso domina, ovviamente, perché insomma, come dici giustamente tu, tutto è computer grafica, il cinema, ovunque ce n'è, però allora era veramente, cioè già solo pensare, mi ricordo quando si vedeva la sfera, sai, il logo dell'Amiga con la sfera tutta
Sì.
bianca e rossa, per me era fantascienza, tutto di una figata, mamma mia che roba, il ray tracing, cioè il ray tracing, una roba da impazzire. Io ero uno che, i miei amici non mi capivano, ma io vedevo queste immagini e lacrimavo dagli occhi, ma bellissimo,
La
però.
magra consolazione è che mia moglie ancora oggi mi dice: quando mi chiedono che mistero fai, non so rispondergli.
Eh sì, capisco perfettamente. Vai Andrea, vai, vai.
Sì, io vorrei fare invece un piccolo balzo, proprio perché così ci agganciamo a quella che è la nostra cover story di questo mese, che è una cover story che è un po' sportivo. E ti chiederei invece di chiacchierare, se ne hai voglia, di iPlayer di soccer. Perché? Perché è un gioco che ha un'idea di fondo che è singolare, quindi rischiosa, anche innovativa per l'epoca, ma anche in effetti per gli standard di oggi. E mi premeva sapere come era nato il concept in quel caso, come lo avevate sviluppato, come era cresciuto quel gioco lì all'interno del simul mondo.
Me la ricordo benissimo l'uscita, cioè quando è uscito iPlay 3D Soccer. Era una roba effettivamente tra il bizzarro e il fighissimo. Vai pure, scusami se ti ho interrotto.
Figurati. No, beh, voi interrompete perché io poi mi devo limitare. Allora, il concept iniziale è chiaramente di Carlà, anche perché di solito era lui che comunque forniva i concept, cioè essendo sia il titolare, poi Francesco scriveva di videogiochi, era appassionato, no, non era un tecnologico, a dire il vero, però conosceva le tecnologie, nel senso che le utilizzava. E in più aveva un imprinting contenutistico, avendo studiato al DAMS, quindi diciamo si intendeva sicuramente di comunicazione, al di là che era anche un giornalista. Non sapeva scrivere di videogiochi inteso come sviluppare, cioè lui si è affidato a noi, sostanzialmente, a noi non solo a me e Mario per iPlayer di Soccer, ma a Ivan, a tutti quelli che i videogiochi hanno iniziato a svilupparli per conto loro, da appassionati, a prescindere da tutto e da tutti. Quindi l'idea di dire: ma riusciamo a fare un gioco in soggettiva? Perché il problema era tecnico all'epoca.
Sì.
Perché in effetti era molto tecnico. E al che quindi lui, diciamo, fermo restando che era l'unico che si intendesse di calcio, né io né Mario di calcio, per intendersi di calcio mi riferisco a seguirlo veramente, no? Quindi conoscere i giocatori, le tattiche e quant'altro, era l'unico, Francesco. Mario Boscella era un programmatore veramente all'avanguardia, a dir poco, era estremamente molto bravo e anche molto particolare, perché lui, al contrario di quello che di come impostavo io le cose, e questo mi faceva impazzire in senso negativo, non progettava nulla, cioè scriveva a braccio sostanzialmente.
Era
Ma
ok.
intanto mentalmente lui era un uomo mnemonico, cioè una volta ha debuggato il codice dall'ospedale, nel senso, cioè senza computer, e ha trovato un bug, non scherzo. Cioè lui ha una memoria mnemonica allucinante, per cui diciamo riusciva a tenere tutto in testa. Impressionante.
Impressionante davvero, sì.
Però io, che invece sono sempre stato strutturato sia lato codice ma anche lato progettuale, perché sono più un progettista, cioè in senso generale. Quindi per me era inconcepibile l'idea di non organizzarsi i ruoli, i compiti, strutturarsi, tempi, eccetera, eccetera. E questo lavorandoci a fianco in senso tecnico, per cui eravamo una scrivania a fianco all'altra, mi indisponeva. Quando diciamo ci chiese se fosse possibile, gli ho detto, ma ci proviamo. Mario aveva già esperienza con il 3D, quindi se la sentì di provare. Il problema era quello grosso dei personaggi, perché, e io gli dissi, guarda, che secondo me ci stiamo dentro con un fake sostanzialmente. Quindi ti faccio io in grafica tutte le riduzioni, non le devi elaborare in tempo reale perché sennò impazzisci, cioè impazzisci, non ce la fa, c'era un problema tecnologico. Quindi tu tieni solo le linee del campo, la posizione, quindi cioè la posizione, le linee del campo e i muretti erano effettivamente, e anche le tribune erano effettivamente 3D. Ma uno dei grossi problemi che si poneva era la rete, perché la rete in teoria è costituita da una rete, da una griglia di...
Di n poligoni, insomma, di
Sì, che era, avrebbe ucciso le performance. Quindi, e non potevi ridurle via grafica quelle, c'erano troppe combinazioni. Cioè, quindi era un problema. Al che lì mi venne l'idea di dire, guarda, che secondo me noi possiamo lavorare sul pattern delle linee. Cioè una linea, un vettore, diciamo, che vada A a B, normalmente è unito, no? Cioè, se tu gli metti una maschera, cerco di parlare in modo che non è comprensibile, una maschera di pixel, vedi dei pixel diradati e danno l'impressione di una rete. E così facemmo, e infatti alla fine, fra riduzioni in grafica, che quindi hanno appesantito i calcoli, e linee della rete, chiamiamole texturizzate, non è proprio una texturizzazione, è una patternizzazione un po' diverso, alla fine funzionò. E quindi partì il gioco.
Che era no, dimmi, finisci pure. No, stavo
No,
dicendo.
no, cioè in sostanza, quindi questo è stato l'avvio di sì, possiamo farcela, sai, la domandona, sì, possiamo farcela. E in effetti poi nel giro di 8 mesi l'abbiamo fatto.
È un progetto molto ambizioso, ma ricordo male o era anche possibile giocare in split screen?
Sì,
Ricordo. Ah, ok, no, perché ho questa.
lì in split screen probabilmente andavamo a togliere le tribune o i muretti, cioè
Ah,
c'era
ok.
qualche limite in più,
Ebbene.
minimale. Sì, poi risolvemmo il problema, diciamo, del fatto che tu giocavi poco, perché essendo soggettiva, ed era difficile cambiare il personaggio, cioè il giocatore intendo il
Sì, il
cacciatore.
calciatore, certo. Sì.
E riuscire a capire bene quello che facevi. Quindi risolvemmo con la chiamata della palla, che fu una buona idea per riuscire a giocare di più.
Che poi è abbastanza realistico perché il giocatore solitamente
Sì,
chiama la
no,
palla.
no, difatti, ma noi sulla simulazione, anche questo gioco di cui ti avevo accennato, no? Che è una sorta di precursore di Sim, che poi non si è mai visto, però un aspetto interessante che inserì come meccanica era il fatto che il tempo, cioè l'avventura proseguiva anche senza di te. Cioè, quindi tu, l'obiettivo del giocatore era comprarsi una Ferrari, cioè diventare ricco. Cioè, tu potevi arrivare a un certo punto che non eri riuscito a comprare la Ferrari, però eri sulla buona strada, magari avevi fatto dei soldi, ma non così tanti da comprarti la Ferrari. Cioè, è innovativo come concept, ma derivava dal concetto che soprattutto il primo anno, i primi anni, avevamo della simulazione. Cioè, infatti, Simulmondo voleva il concetto di simulazione del mondo, anche se in senso ampio in questo caso. Però era anche l'epoca in cui, diciamo, il concetto di simulazione stupiva le persone. Cioè, il fatto che potevi simulare qualcosa è arrivato con Amiga più o meno, perché prima le performance erano talmente scarse che cosa simuli? Cioè, invece con Amiga cominciavi a poter simulare, vabbè, era anche un po' un trend, diciamo un trend di quegli anni.
Sì, beh, con l'avvento della potenza ovviamente c'era anche la voglia di replicare la realtà il più possibile, insomma, anche perché piano piano, anche graficamente, tutto.
Guarda, per darti un'idea, prima di Atleti di Soccer, e all'epoca ero ancora a casa mia, quindi prima di andare a Bologna, iniziai anche un altro gioco, perché questo Francifrigo non si fece. Iniziai 500cc Moto Manager, che su Amiga era 3D. In teoria, un gioco di moto era meno complesso dal punto di vista dei poligoni rispetto a un gioco di calcio, perché un umano ha più poligoni di una moto.
Certo, sì.
Quello in realtà non uscì benissimo perché in qualche modo non pensammo, nessuno, e neanche io, a parte che la parte, diciamo, quella parte lì era in carico del programmatore, perché all'epoca veramente mettevi due poligoni in croce. Insomma, fu fatta quella scelta e le prestazioni di 500cc Moto Manager, che è uscito con un ritardo importante, erano veramente deprimenti. Guarda, ora non ricordo, ma potrebbe darsi che fosse sui 5, 6, 7, forse 8 frame al secondo.
Ah, ho capito.
Quindi, infatti, le moto diventarono delle soglie, e qualcuno nelle recensioni scrisse le soglie, e in effetti lo erano, perché era un problema quello dei poligoni. Per questo motivo non era facile trovare una soluzione all'inserimento dei calciatori in campo
Certo,
3D.
certo, certo.
Per cui in effetti c'è qualche rivista inglese, da qualche parte ce l'ho nelle recensioni, che non ci credeva. Cioè, quando furono mandati gli screenshot, perché all'epoca mandavi giusto gli screenshot, loro non ci credevano. E in effetti era complesso. È chiaro che poi negli anni, sempre con lo stesso hardware, la competenza, gli algoritmi e quant'altro si è
Certo.
evoluto, e dopo, come sempre, spingendo la macchina al massimo, si potevano trovare anche ulteriori soluzioni, ma le trovi nel tempo.
Sì, certo. Mi ricorda un po' adesso, non mi ricordo, cioè, allora avevo memoria di 500cc Moto Manager, in realtà avevo più memoria di Formula 1 Manager, che forse era precedente, ma su Commodore 64. E mi veniva in mente anche Honda RWF per Amiga, non so se te lo ricordi, quel gioco di moto della MicroStyle che
L'ho visto, però se dovessi dire lo visualizzo, no,
no,
perché
no,
francamente
era bellissimo.
all'epoca i giochi di moto non. Ma è strano perché io nel tempo ho iniziato a giocare veramente sempre meno.
Mi
Perché? No,
immagino.
ma perché sai, se lavori 16 ore al giorno è difficile trovare il tempo per giocare. E in più avevo fatto un'overdose tale da sala giochi, ma veramente, cioè. Mi chiedevano se potevo far giocare anche gli altri, perché con 100 lire. No, non scherzo, è che io dicevo, guarda, una volta mi ricordo il titolare della sala giochi, erano 3 ore e mezzo che giocavo a un giochino che si chiamava Naughty Boy, e io con il primo Mino erano 3 ore e mezzo che giocavo. Quindi mi ha detto, ma puoi far giocare anche gli altri? Ho detto, guarda, io sto giocando. Poi sai, cioè, all'epoca fa ridere, però se tu interrompi un giocatore oggi che sta giocando in qualsiasi gioco, a maggior ragione se è multiplayer,
Rischi linciaggio.
non ti ammazza, no? Quindi all'epoca magari non eravamo a questi livelli, poi il fatto del multiplayer acuisce al massimo il concetto di competizione, no? Però ugualmente se tu stai giocando, cioè nessuno può romperti le scatole.
Sì, certo.
E così, insomma, un'overdose tale, Robotron lo mandava in crash, dopo top milioni va in crash. No, no, certo,
Fantastico. No, no, ma...
veramente.
Bene, bene, ma è spettacolare. E Andrea, vuoi chiedere la parte invece più relativa ad Artematica, che era molto interessante anche quella.
Sì. Io volevo chiederti anche di fare un altro salto ancora e di raccontare un po' di quanto sei invece poi passato dall'Artematica lì. Immagino, credo che il tuo ruolo sia diventato anche più complesso anche in termini di rapporto con il mercato, di comunicazione. Tra l'altro anche lì avete lavorato su diversi titoli sportivi, calcistici, su licenza. avete addirittura raccolto quella che era un po' l'eredità del rapporto che c'era tra Bonelli e Sigmund Mondo, visto che poi avete anche pubblicato delle avventure grafiche anche voi legate alla casa editrice milanese. Ricordo ad esempio che era vostro Martin Mister, ricordo, con anche il trucco della scatola da controllare, diciamo, avevate mutuato, se non sbaglio, una cosa extratestuale da inserire nel gioco a un certo punto.
Sì, questa in realtà io non l'ho copiato da nessuno perché l'ho proprio inventato di sana pianta, perché ora racconto l'aneddoto, poi torno indietro su
No,
Artemis.
mutuato nel senso che era una cosa che si vedeva fare magari nelle avventure testuali, oddio, non so, recentemente mi è capitato di giocare per una nostra rubrica a una vecchia avventura, e anche lì ho
Ah,
dovuto
sì, in
scaricare il
quel senso lì.
PDF.
Sì. No, infatti da questo, sì, no, era
Perché
l'idea.
lì, se non sbaglio, il designer era tra l'altro, aiutami,
Di Matti Mister,
sì,
c'è
era.
Massi Calamai chiaramente dietro, che
Sì,
è un
sì,
ex
sì.
simulmondiano, Light Shock, adesso si chiama Small Think, comunque uno storico anche lui. Dunque, no, diciamo che il motivo di questo foglietto dove tu devi leggere qualcosa e scriverlo nel gioco, qualcosa di fisico, no? E scriverlo nel gioco aveva lo scopo di essere una protezione,
Sì, beh, ma
come faceva
come spesso
Sigmund
all'epoca, però poi diventavano ingegnose.
Mondo. Come faceva Sigmund Mondo? A differenza però di Sigmund Mondo non era esplicito, e questa è la parte che per gli avventurieri è stata molto gradita, perché a un certo punto nella trama dell'adventure il giocatore, interpretando Marte Mister, deve trovare tre pacchi. E nel gioco tu ne trovi due, non trovi il terzo. Poi pian piano gli indizi ti spingono a capire che il terzo pacco è il videogioco stesso. Quindi è la trama che ti dice: guarda che il terzo pacco ce l'hai in mano, no? Ce l'hai sicuramente. Tu capisci che è stato spedito a te, perché nella storia era così. E allora devi cercare delle informazioni fornite da tale professor Eulenberg, e non capisci assolutamente dove siano. Sai che è un codice, ma non sai che cosa sia. Perché tutti cercavano dei misteri arcani sulla confezione o sul manuale. In realtà devi sfilare la copertina del jewel case, quindi la copertina del videogioco, quella stampata, il
Sì.
fronte. Sfilandola, girandola, c'è una lettera scritta da questo professor Eulenberg. Quindi, diciamo, hai un effetto hint anche in quel senso lì, no? Cioè, scopri una cosa che non avresti immaginato, che dietro la copertina è stampata e c'è questa lettera che è integrata nel gioco. C'è qualcuno che ha preso i codici della SIAE, del bollino SIAE stampato.
Mi ricordo perché a me questo aneddoto lo racconto tanti anni fa, perché avevo seguito una lezione, c'era forse Matteo Sciutteri, che era anche lui, credo avesse lavorato sul gioco, l'aveva raccontato, mi colpì molto.
Sì, in realtà poi lui disse una cosa che non è tanto vera, ma vabbè, cioè lui disse che era sua questa idea, però vabbè. Sì, Matteo, vabbè, diciamo che è stato tortuoso il progetto di Martin Mister. Praticamente, in tutta onestà, arrivò Massi e lo sistemò lui, perché inizialmente non c'era, diciamo che non procedeva, si erano un po' incartati nell'avvio della progettazione, cioè del design proprio. E Massi, che aveva più esperienza, è arrivato e gli ha dato una sistemata molto importante, perché io, diciamo, in artematica sono il titolare, quindi seguivo come
Massi
direttore di
Calamai,
questa.
corretto.
Seguivo lo sviluppo di più progetti. L'esperienza Simulmondo è stata fondamentale. In Simulmondo poi sono stato direttore di produzione, quindi seguivo vari giochi. Ne facevamo tanti contemporaneamente, anche in Artematica, nonostante che i tempi fossero cambiati abbastanza, perché nel giro di 5 anni, 7 anni, il settore dei videogiochi ha fatto, diciamo, dei passi da gigante, e quindi producevi meno e con maggior qualità e maggior impegno sia economico che di tempo, no? Agli albori un videogioco magari lo facevi boh, 2 mesi anche,
Sì.
e oggi in 2 mesi fai l'analisi se farlo o no il gioco.
Esatto.
Io, diciamo che al termine dell'esperienza, un po' per la nascita di mio figlio, ma anche un po' perché Simulmondo ormai cioè non era più la Simulmondo in cui ero entrato, ecco. Decisi di tornare a Chiavari, che è in provincia di Genova, e di mettermi in gioco, nel senso tecnico della parola, non di farli, ma di mettermi in gioco. Quindi iniziando un'attività imprenditoriale, che è tutt'altra faccenda rispetto a fare lo sviluppatore, no? Ma anche
Certo.
rispetto a fare il direttore di produzione, sono mestieri diversi. Quindi lì, partendo con altri progetti B2B, perché comunque io, diciamo, non sono nato con grandi opportunità economiche tali da farmi mettere in piedi anche un'attività, per cui partì come libero professionista. Però avevo, diciamo, buone competenze e anche già un buon network di altri professionisti, aziende, eccetera, sviluppando progetti contro terzi, iniziare a sviluppare contestualmente un gioco che proposi nell'88, proprio durante questa riunione pre-simulmondiana, io proposi il gioco di Druna, che è basato su un personaggio dei fumetti che ho amato,
Roger Morbius.
Morbus Gravis,
Morbius
esatto.
Gravis, giusto, giusto, mi
Sì.
confondo con
Dai, io
sempre
sono
con
un amante di
Bonelli.
fantascienza tutt'oggi, quindi Morbus Gravis è una storia stupenda, al di là del fatto che è basata su un'eroina erotica che soprattutto nei primi due episodi, che sono quelli del nostro gioco, le storie erano erotiche, cioè oserei dire quasi soft erotico. Dopo no, dopo è peggiorato, o meglio, è cambiato. Però la prima storia è stupenda e io dissi che sarebbe venuta molto bene, tant'è che iniziai a svilupparla da solo, sua amica, ancora prima di andare su nel mondo, feci delle animazioni proprio di Morbus Gravis. Quindi quando mi misi in proprio, dissi no, io però lo voglio fare. Quindi parlai con l'autore, che si chiama Paolo Miteli Serpieri, che è un grandissimo artista, fai conto, uno dei due artisti a cui hanno dedicato una piazza a Bruxelles e forse nel mondo. Uno è Ugo Pratt e l'altro lui. Lui allieva di Gottuso, insomma, uno dei migliori fumettisti esistenti ancora oggi, secondo me. Poi dipende dagli stili, eccetera, eccetera. Però comunque,
Certo.
la storia è in realtà abbastanza plagiata, ho scoperto successivamente, e per questo che era così bella, perché è scritta da Ken Lane. No, perché è di Ken Lane, che è uno dei più grandi autori di fantascienza, insieme a Asimov, insieme a Dick, eccetera. Quindi acquisì i diritti di Druna e iniziai a svilupparlo per conto nostro in parallelo. Poi venne a contatto con Microids, che è una società francese che ha avuto varie vicissitudini e che oggi è in forma, perché comunque, o meglio, il marchio è in forma, ma c'è anche ancora uno dei cofondatori lì oggi. E quindi sviluppai il primo videogioco, che fu peraltro il primo gioco certificato THX della storia, perché all'epoca no, Electronic Arts l'ha fatto dopo. La certificazione THX è quella audio della Lucasfilm.
Sì.
E beh, fu un po' una botta di fortuna perché in Italia esistevano due studi, uno era quello della Rai e uno era di un mio amico, quindi fu abbastanza facile sviluppare il primo gioco certificato THX. E fra l'altro avevamo il nostro engine 3D perché comunque avevamo molta esperienza. Io ho raccolto il meglio di Simulmondo quando andai via. O comunque Mario Bruscella, che aveva fatto il Pepe di Soccer, Fieta Natale, che che aveva anche lui sviluppato tutti i giochi 3D più importanti di film mondo, li ha sviluppati lui. E poi dopo è arrivato Massi Calamai, quindi comunque una parte del team core. E quindi sì, c'è un'eredità di Simulmondo nella tematica, non solo sugli sportivi, oserei dire di più sugli adventure, che probabilmente ha unito di più, diciamo, se io chiamassi, eravamo più su tutto ciò che è legato ai contenuti. Quindi contenuti, per contenuti intendo storie, avventure, action, cose di questo tipo. Lì in Arte Matica abbiamo sviluppato molti titoli, alcuni usciti anche con importanti publisher che vanno da Warner Bros. A Code Masters, a Ubisoft. Abbiamo acquisito qualche anno fa i diritti di Violetta, che è un brand Disney,
Sì.
e da quel che mi dissero loro, siamo stati i primi in Europa a prendere i diritti direttamente, tant'è che a Londra non sapevano come fare a rilasciare i diritti. Quindi alla fine abbiamo parlato con gli States, e quindi insomma abbiamo molta esperienza sulla traslazione di personaggi o comunque di storie o giochi che hanno a che fare con brand, spesso di personaggi, ma non necessariamente solo personaggi. E dall'altra parte abbiamo sviluppato anche una quantità industriale di giochi evergame, cioè solo con Ferrero abbiamo fatto 18 anni quasi, per cui
Accidenti.
quasi tutti i giochi Ferrero, quelli un po' più carini, sono sviluppati da noi.
Sì, ricordo.
E cioè, perché hanno vari budget, a seconda del tipo di budget, del tipo di promozione, si possono permettere un gioco più impegnato o meno.
Certo. Ma non sapevo, ammetto, della parte di Adver Games. Sì, questo lo
Guarda,
scopro durante l'intervista.
abbiamo. Ti dico, io sono passato da aver sviluppato l'app con la benedizione del Papa, quindi
Sì.
con i diritti della benedizione del Papa, a un progetto sperimentale con filmati 360 interattivi di Rocco Siffredi. Cioè, quindi i due estremi, e in
Sì.
mezzo ficcaci pure il primo concerto su iPhone in streaming di Vasco Rossi nel 2012. Cioè, quindi abbiamo fatto, ti dico, quando il range è piuttosto ampio, va da noi stiamo adesso sviluppando un gioco, un videogioco, questo multiplayer, i cui autori sono sviluppatori, che però sviluppatori non di videogiochi, e questo gioco che è in fase di early testing, quindi siamo quasi in beta testing. Probabilmente, almeno in Italia, è il primo che sfrutta il blockchain, che non è una tecnologia tipicamente da sviluppatore di videogiochi.
Effettivamente no.
Abbiamo nel 2012 abbiamo realizzato app con riconoscimento di QR code con i Glass, non quelli di Google, perché non sono mai usciti, ma con gli Epson Moverio. Quindi, settimana scorsa ho fatto una demo per un altro progetto che non ha a che fare con i videogiochi, dove si utilizzano sensori di Azure Kinect. Quindi, però scopo non è gioco, scopo è scontro di real time di situazioni sofisticate, mettiamola così. E ha fatto anche, questo è meno noto, il Fantacalcioville su Facebook, che è il fantacalcio ufficiale, dove c'è un'influenza forte di meccaniche alla Farmville. Quindi, per cui oltre, diciamo, a giocarti la tua formazione settimanalmente, diventavi un manager generale del tuo stadio, poi potevi costruire il tuo baretto, il ristorante, gli attrezzi. Quindi, però,
Fantastico.
diciamo, quello non è uscito con marchio Arte Matica. Quindi,
Ah, ok.
cioè, quando ci sono vari progetti, insomma, sai, in 30 anni ne fai di cose.
Prima hai parlato anche di realtà virtuale e realtà aumentata, ma i progetti su cui coinvolgono questo tipo di tecnologie, cioè sono secondo te profittevoli, nel senso che siamo in un momento, visto anche comunque sia i visori che le strutture riescono a supportare adesso una certa esperienza rispetto alla virtuality degli anni 90. Tu vedi che tipo di futuro vedi per questo tipo di tecnologia, se la state implementando, eccetera.
Guarda, io vedo questo. Intanto, come parlando di che futuro vedi, dico che se non la sbologna, non la sdogana Apple fra un anno,
Ah, ecco.
dobbiamo aspettare ancora altri 10 anni. Cioè, nel senso che Apple, io non, ripeto, post Amiga non ho preferenze. Cioè, se un'azienda si muove bene, faccio complimenti, se si muove male, dico, cioè, è un flop annunciato, no?
Sì,
E
sì.
di flop su realtà aumentata, realtà virtuale soprattutto, ce n'è già stato. Io spero, perché sono appassionato, anche utente di questo genere di tecnologie, che Apple riesca a sdoganarla fornendo motivi, quindi pacchetti e servizi che effettivamente diano un motivo a un utente di acquistare dei glass, cioè degli occhiali, perché chiaramente un visore è veramente una rottura di scatole. Cioè, pensare che la gente si metta un casco, già ti dà fastidio il casco quando vai in moto, e ti serve, perché è utile, diciamo.
Sì, abbastanza.
Puoi immaginare, mettete un casco che comunque pesa, per quanto alleggerito, quello che vuoi, che è pesante, che rischia fortemente di darti il motion
Sickness,
sickness, quindi effetto mal di mare, nausea, perché poi ci sono tante persone sensibili a questo fenomeno. No, cioè, da quella parte vedo poco, vedo di più su qualcosa che indossi di estremamente leggero. Ovviamente sto generalizzando parlando di mass market, non sto parlando, cioè, di situazioni verticali. Quindi, se non ci riesce Apple, dobbiamo aspettare o le lenti o gli ologrammi, secondo me.
Il fatto che, per esempio, adesso si parla dell'arrivo del 5G potrebbe essere, diciamo, importante come intersezione
Secondo me il
con.
problema è proprio fisico, cioè di hardware. Cioè, facciamo finta che non esista il problema di latenza e che non esista proprio. Ugualmente, convincere le persone a indossare qualcosa, se non c'è un motivo eccezionale, ma per eccezionale intendo eccezionale, non intendo una cosa figa per i nerd, per me,
Sì.
per te, intendo eccezionale, come può essere stato iPhone? Ripeto, ora io parlo bene di Apple solo perché alcune cose se le merita, altre no, però alcune sì. iPhone, quando è arrivato, ha fatto la stessa cosa. Noi programmavamo app su Symbian ben prima di iPhone,
Certo.
quindi diciamo conoscevamo i device, ma quando è arrivata Apple, la stessa cosa che facevano Nokia e tutti gli altri, Apple l'ha fatta estremamente meglio, talmente meglio che sembrava nuovo. Cioè, sembrava un'altra cosa. E quindi devi convincere qualcuno a indossare qualcosa che di base è fastidioso. Tant'è che le TV 3D non sono andate.
No,
E sì che ci hanno provato col calcio, eh. Cioè, voglio dire, non è che ci hanno provato con ti do il giochino, ci hanno provato col calcio. Eppure non è andato. E non è che non è andato perché non è bello, perché la sensazione è bella, funziona, cioè è interessante. Ma alla fine diventa scomodo. E questa scomodità la paghi non è solo una questione di costi, magari partecipa, ma non è solo quello, almeno secondo me, dal mio punto di vista.
Vabbè, ma io proprio dicevo per il 5G, ma non in termini, vabbè, perché magari davvero così puoi emancipare i visori da hardware più complessi e a questo punto davvero trasformarli in occhiali, cioè veramente metterti l'occhiale e il contenuto viene streamato.
Ah, in quel senso lì dici.
Sì, nel senso, per me adesso il problema è, anche io sono abbastanza entusiasta, e per me il problema è la barriera d'ingresso fisica.
Sì,
Che
lo
c'è
è,
nel
infatti, no,
cioè il
ecco.
fatto che io ho anche solo un passaggio in più, quando adesso tutti gli altri contenuti me ne mettono sempre meno per accedere, cioè per lottarsi il mio tempo, sostanzialmente. È il motivo per cui la uso meno. Per cui se io avessi una roba leggerissima che indosso e non devo attaccarla a un hardware con un hard disk o un PC, ma mi arriva direttamente il flusso in streaming in alta qualità, 4K per occhio. E no, beh, però sarebbe, cioè, per
No,
quello dicevo,
certo, sicuramente
potrebbe
aiuta, resta comunque il fatto che l'hardware ancora fatica lo stesso anche avendo il 5G, perché banalmente per avere la realtà aumentata comunque devi avere una telecamera che riprende le cose, che le aggancia, fa il tracking e spara al back-end, al server, cioè spara sempre tramite 5G, però è un flusso doppio a questo punto. E non solo di interazione, come dire, io sono un device di me stesso e magari ho anche un device in mano, e quindi comunque devi fornire a un back-end, al server, al service, quello che stai facendo. Oltre a questo, devi comunque fare il tracking con dei
Sì, molto
sensori, cioè
complesso.
non è solo monodirezionale,
Sì,
ecco.
sì, sì, sì.
Per cui, cioè, secondo me ancora ci vuole il tempo, e se, cioè, però non è detto che l'hardware debba arrivare a essere fantascientifico, eh? Cioè, intendo che è possibile, e lo scopriamo fra un annetto, che Apple riesca a inventarsi modi, trend, campagne marketing, una serie di cose per cui il servizio che fornisce lo fornisce bene. Perché la differenza fra una Google che ti dà i cardboard è che Google, nella sua filosofia, è sperimentale, cioè ne fa N e sperimenta, poi tende a non po tende
Sì,
nei videogiochi, secondo me, nei videogiochi quasi tutti hanno sottovalutato la difficoltà del mercato dei videogiochi. È strano a dirsi, ma secondo me è così. Tant'è che anche Google Stadia, in qualche modo, cioè Google ce li ha i soldi, cioè se c'è una cosa di cui siamo matematicamente certi che Google ha i soldi, e ovviamente anche Apple, eppure non è arrivato, e anche la tecnologia, perché voglio dire, Google comunque come tecnologia, come minimo, è al pari dei migliori, se non meglio di tutti, cioè è messa molto bene, cioè molte tecnologie, anche di realtà virtuale, realtà aumentate, le ha iniziate prima degli altri. Eppure, diciamo, le ha finalizzate un po' meno. Apple, quando ha iniziato a dire ok, ci muoviamo su realtà aumentata, ha comprato il meglio delle aziende che si occupavano fino a quel momento di realtà aumentata, che non aveva acquisito Google. Cioè, se veramente avesse creduto in quel segmento, Google, secondo me, avrebbe dovuto agire in maniera diversa. E quindi, e questo vale anche un po' nei videogiochi. Apple, la mia impressione è che sia una questione di filosofia e non di facilità perché hai l'hardware chiuso. Cioè, non sono convinto che il motivo per cui impacchetta bene le cose sia legato al fatto che non è compatibile con altri. No, non credo sia questo. Cioè, dal mio punto di vista non è questo. Per me è proprio una filosofia che hanno su certe cose che in alcuni segmenti premia tanto, in altri no. Perché se la guardiamo da altri punti di vista, Apple ha perso il mercato del mobile. Cioè, nel senso, dipende da che punto. C'è stato un momento che Apple ha disintegrato il numero uno, no? Nokia. Eppure oggi cosa va? L'8% del mercato? Cioè, il resto è Android.
Beh, non è tanto l'8% del mercato, tenendo conto che Android è frammentata su diverse marche.
Sì, però, cioè,
Dici,
lei.
poteva essere un dato molto più significativo.
Se avesse desiderato essere aperta, avrebbe potuto farlo.
Sì,
Era in
certo.
una posizione totalmente dominante,
Sì,
ma
sì, sì.
totalmente. Poi, probabilmente, cioè, che fosse dominante lo sapevano benissimo. Che il mercato avrebbe visto qualche altro attore, come minimo Microsoft, essere, diciamo, mass market, lo sapeva. Hanno fatto la scelta di dire rimaniamo dove siamo, nel
Sì.
bene e nel male. Per cui è proprio una filosofia che fra le varie cose la porta a impacchettare bene le cose, tendenzialmente anche il tablet, voglio dire, cioè prima di iPad c'erano già i tablet, non è che iPad è stato il primo tablet della storia.
Sì, ma non c'è confronto con l'esperienza d'uso con gli altri, insomma.
No, infatti, allora io spero, tornando in realtà aumentata e quindi anche virtuale, perché la realtà aumentata ha più forza mass market, perché in qualche modo è più integrabile con servizi che non siano necessariamente il videogioco. Quindi attraverso la realtà aumentata spero che Apple sia in grado di trasformare un segmento che, e qui rispondo all'altra domanda, ha poche chance a livello commerciale nei videogiochi. Mi auguro che ci riesca Apple, ma me lo auguro da utente,
Sì,
non
per il mercato.
sì, 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 non da
lato
fan,
business,
da
noi
partire, è chiaro, è
abbiamo
chiaro.
lato business, noi sviluppiamo applicazioni verticali su realtà virtuale e realtà aumentata. Quindi, dal mio punto di vista, non ci ho neanche mai provato a fare videogiochi in realtà virtuale, perché secondo me, cioè, puoi fare qualche colpo, magari con qualche licenzona, qualche major che si impegna particolarmente, però, cioè,
Sì,
magari.
o azzecchi il concept giusto tipo Blade Saber, quella della musica con i due controller,
Bitsaver.
Beat Saber, o azzecchi proprio il giochino perfetto, oppure. Ma peraltro, poi chiudo qua, scusate, a me di Google questo suo stile di iniziare mille cose e poi tranciarle a metà. Non lo sopporto personalmente perché, tipo con Stadia, quando si è iniziato a vedere che non stava proprio andando nel verso giusto, a uno viene anche l'ansia: cosa faccio? Compro 50-60 euro di gioco, poi questi mi chiudono il servizio tra un mese, 2 mesi, 6 mesi? O che faccio? Cioè,
C'è proprio,
guarda,
è proprio abbiare, c'è il Google Cemetery, c'è proprio
esatto.
il cimitero di Google. E tra l'altro io credo, cioè credo, io non so più a cosa credere, ma apprezzo tantissimo Stadia. Cioè a me,
Sì,
se funzionasse per me sarebbe la figata proprio.
però io dico, vabbè, compro 60 euro di Cyber, a parte che con Cyberpunk ti regalano il
Sì.
controller. No, metti, prendo Red Dead Redemption 2 e se poi Google decide di chiudere, che faccio? Che imposta, no? Me lo
Cosa
danno
fa?
su Steam.
Ti dà il
E
codice
tu pensa,
d'ingresso.
no? Mi attacco a quest'ultima riflessione. Tu pensa, già ti lascia titubante a te che sei un consumatore. Pensa quanto possa essere per te uno
Ah,
sviluppatore e
Madonna,
un
che ci devi. Sì,
publisher.
che ci devi investire dei soldi, del tempo, del
Eh
lavoro.
sì. Cioè, noi non possiamo pensare a un videogioco come un prodotto one shot.
Ah, no,
Quando sviluppi un
assurdo.
videogioco è una linea di produzione industriale.
Sì.
Quindi, cioè, per me il fatto che una qualsiasi attività legata a quella linea possa avere un problema nel tempo, per me è un problema. Che sia un engine 3D, che sia un publisher, che sia un personaggio, cioè tu cerchi, visto che non parlo dei nostri investimenti, parlo degli investimenti dei publisher AAA, dei veri publisher, beh, per loro è fondamentale, da una parte, non sottovalutare partner come potrebbero essere appunto Google, no?
Certo.
Perché molto molto parzialmente un minimo di problema di questo tipo l'ha avuto anche Microsoft all'inizio, però nel senso che Ubisoft si è lanciata subito, no? Con Xbox, come fece anche su Wii, cioè
Sì,
Ubisoft da
ricordo.
questo punto di vista ha creduto, no? Però credere è un impegno dal punto di vista economico, peraltro se investi a destra non investi a sinistra, no? Cioè, no, non tanto nel senso, cioè non è che se investi su Xbox non investi necessariamente su Sony, ma tutto non puoi fare, tu hai un budget di 100, se ne collochi una parte a destra, quella parte che hai collocato a destra non la collochi a sinistra.
Certo. E guarda, allora, innanzitutto grazie, ti stiamo portando via un sacco di tempo. Per chiudere ti faremo due domande veloci, veloci, così.
Ma guarda, io sono tranquillo, non ho.
No, ma.
Sono qua alle 8.
Ad oggi la produzione insomma, la tua carriera che ti rende più fiera, dovessi dire a qualcuno ho fatto questo, cos'è? Cioè, hai un punto dove, magari non una cosa particolarmente che ha riscosso successo, una cosa che dici, cacchio, ho fatto questo.
Beh, probabilmente Petra di Fiocca,
Ok.
perché è comunque, diciamo, per appassionati come me, non solo di videogiochi, ma di tecnologie, di innovazione, l'idea di aver fatto qualcosa per primi è rilevante. Quindi sì, diciamo come soddisfazione,
Come
peraltro.
soddisfazione, esatto, come
Come
soddisfazione,
soddisfazione,
sì.
peraltro, beh, soddisfazione diciamo del settore, non necessariamente personale. Sì, Peter di Socker, ci sono, c'è più di un motivo in questo, è legato anche all'avvio della mia carriera, no? Al fatto che mi sono confrontato con altre persone che fino a quel momento non era possibile, cioè sono arrivato, eravamo ancora in due, però almeno due c'erano. Quindi è stata un'esperienza di crescita, è stato molto bello. Poi, vabbè, io mi diverto molto ancora oggi, tanto, e diciamo mi occupo di cose che a me piacciono. Sono ancora un po' un visionario.
Meno male,
Alcuni,
meno male.
beh, guarda, è un progetto che lo reputo potenzialmente rivoluzionario, solo che ha un problema, che più i progetti sono grandi e o rivoluzionari, e meno sono probabili, perché per supportarli serve comunque una capacità da una parte di vision, dall'altra parte economica, cioè se un progetto non è grande me lo faccio da solo, cioè me lo finanzio, è quello che ho sempre fatto, cioè da quando diciamo, ho fondato Artematica, però alcuni progetti sono ben oltre la portata di un indie, perché comunque c'è una piccola struttura. E quindi alcuni necessitano effettivamente di finanziamenti, ma è anche abbastanza una rottura di scatole, dal mio punto di vista, andare a elemosinare se dall'altra parte non c'è qualcuno che questa vision la capisce. Cioè, comunque mi diverto anche se quest'idea non si concretizza. Io pongo al primo posto il divertimento nel lavoro, ancora oggi. È chiaro che deve farmi campare, ma visto che quando hai, diciamo, un range abbastanza ampio di competenze, di opportunità, e comunque ti chiamano per sviluppare, ti puoi scegliere anche un po'
Sì,
quello che vuoi fare.
quello puoi decidere, sì, certo, è la possibilità decisionale, insomma.
E io lo metto al primo posto, cioè io
Dai.
voglio mantenere stimoli, creatività, opportunità di decidere. Qui ritorno al discorso che lavorare in aziende molto grandi, per contro, cioè è ovvio che sei costretto a, come dire, essere meno creativo, almeno dal punto di vista di che cosa voglio fare come tipo di progetto. Poi all'interno di un input, allora lì puoi scatenare la tua creatività, la tua
Certo.
competenza, eccetera, eccetera. Però per dire, se io domani voglio dire, ok, io mi voglio fare un ombrello drone, senza manico, io se voglio me lo faccio. Cioè, questo è un aspetto che a me intriga, mi diverte. Finché mi diverto è tutto ok.
Minchia, ma è bellissima l'idea dell'ombrello drone. Cioè, veramente, adesso che ci penso, mi chiedo, ma perché non ce l'ho?
No, l'ho
Cioè,
tirata fuori.
che mi localizzo tranquillamente attraverso il telefono e mi copre senza che devo fare niente.
L'ho tirata fuori perché volevo farla.
È fighissima come idea farla, ti
No,
prego.
vabbè, una idea della Madonna.
No, ma volevo, questo ti parlo appena è uscito, poco dopo che è uscito iPhone, volevo fare un'app che avesse una sveglia che non fosse legata al tempo ma a distanza, perché i treni spesso sono in ritardo. È inutile che mi sveglia prima se il treno è in ritardo. Quindi, anziché basarsi sul tempo, si basa sulla geolocalizzazione.
Sì.
Ripeto, di idee ce ne sono N. Alcune le porti a termine, alcune no, alcune sono troppo grandi. Per questo dico che non necessariamente vanno tutte in porto. Però è anche vero che non, ho visto com'è in Italia, ed è uno dei motivi per cui me ne sono andato, che non c'è ricezione. Cioè, io proposi a un investitore che si vede anche in TV, a volte, ora un po' meno, però, e in TV fa l'investor tecnologico visionario, gli proposi nel 2012, mi sembra, sì, un'app di soft health, che sono quelle che ci sono praticamente native adesso, tipo il contapassi, no? Queste cosine qua, che non sono, cioè, non è che fai ginnastica veramente, però diciamo sono molto gradite e gli piacque l'idea. E gli disse: no, bella, bella, no, possiamo svilupparla a 15.000 euro. E io ho detto: guarda, che 15.000 euro me la faccio da sola 2 volte, ma anche tre. Cioè, nel senso che non vengo da un investitore per avere meno soldi di quelli che potrebbe metterci qualsiasi piccolo
Sì,
imprenditore, un
qualche privato.
negoziante, no? Capisci? Se, io non parlo solo di questo è solo un esempio. Quindi, se questi sono gli investitori illuminati, puoi capire che senso abbia a perderci tempo.
Sì,
Certo.
certo. Mamma mia, che roba. Andrea, facciamo l'ultima
Sì, io
domanda,
l'ultima
Riccardo.
mi è rimasta in bocca una curiosità. All'inizio della chiacchierata tu hai parlato di tre passi, diciamo così, che hanno, a tuo modo di vedere, rivoluzionato il linguaggio digitale degli ultimi anni. Mi sembra di capire che a questo punto uno sia quello di Apple. Hai
Sì,
parlato
esatto.
dell'Amiga e qual è il terzo?
Sì, diciamo i tre per me sono, parlando di hardware,
Sì.
Amiga, PlayStation 1 e iPhone. Questi sono
Ok, fantastico.
i rivoluzionari. Guarda, io quando comprai, no, o meglio, quando vidi PlayStation 1, avevo appena comprato un PC, cos'era, un 386 SX, mi sembra, che pagai 8 milioni e 9 più IVA con un
Madonna.
shop senza monitor, quindi solo case, il top dell'epoca, con anche un'impression plus accelerata, quindi una Matrox, quindi il meglio che c'era all'epoca. 8 milioni e 9 più IVA non faceva quello che faceva PlayStation 1 col suo T-Rex.
T-Rex era una cosa bellissima. Infatti, io non capisco perché nelle nuove, cioè dopo PlayStation 1 non hanno mai più messo un disco demo, una cavolata del genere, che era una
Madonna,
roba
io l'avevo
bellissima.
visto allo SMAU addirittura quel T-Rex, me lo
Bellissima.
ricordo che ero andato a vederlo direttamente così. E io tra l'altro ho comprato PlayStation 1 dopo il Nintendo 64, che faceva dei poligoni meglio, ma aveva dei contenuti diversi e si vendeva meno bene.
No, era tutto.
Ma guarda, quando prima dicevo che o tirano fuori Apple, tira fuori qualcosa di veramente eccezionale come feeling, come sensazione che non te l'aspetti, mi riferisco a situazioni di questo tipo. Quando uscì Amiga, c'era Marble Madness, anziché la colonna sonora di Axel F, no? C'erano delle cose, cioè l'audio di, com'è che si chiama il film di Axel F, quello dei piedi piatti, aspetta.
Beverly Scope.
Beh, esatto, c'era la colonna sonora, no?
Sì.
Nessuno mai aveva sentito qualcosa suonare così, no?
Sì.
Cioè, quando è uscito, no, le immagini in 4096 colori che aveva Amiga con il modo interlacciato, adesso Hold and Modify, Hum, cos'era in Hum,
Sì,
sì.
mi ricordo.
Non si erano mai viste, ma non si erano mai
Vero.
viste, lo stacco era dai 16 colori a fotografia, cioè uno stacco enorme.
Sì, no, era
Quindi
rivoluzionario proprio.
questo T-Rex, quando è uscito, un computer che costava 8.900 più IVA non lo faceva, uno stacco enorme, perché la PlayStation mica costava quella cifra, per quanto fosse cara all'inizio, non cos'era, sui 700.000 lire, giù di lì.
Allora, io mi ricordo che l'ho comprata dopo l'Interrail. E mi ricordo che non avevo soldi per fare tutte e due le cose, per cui più o meno arrivato a prendere lì il pranzo, ho smesso di mangiare. E ho iniziato a mangiare, a ottimizzare la spesa di sostentamento quotidiano con tipo era 5.000 lire al giorno per poter arrivare a casa e comprarmi la PlayStation una volta così. E mi ricordo che sì, era 600-700.000 lire.
Sì, e tu l'hai presa. Sì.
E
Guarda,
l'ho presa dopo, io ho creduto nel Nintendo 64, perché ovviamente cioè, in quel momento era Nintendo che dominava il settore, per cui nessuno scommetteva su Sony. Sony era l'ultima arrivata, addirittura aveva lasciato il progetto con Nintendo, per cui appena è uscito Nintendo 64, con Mario 64, con una densità di poligoni superiore e con un appeal superiore, io ho detto che io compro quella, per cui l'ho presa quando era uscita addirittura in Giappone. L'ho presa a Milano con l'adattatore così, e poi però ho usato molto di più PlayStation.
Vabbè.
Tra l'altro, hai citato, diciamo, il progetto di Sony. All'epoca, cioè poco prima di PlayStation, c'era il CDI dove Sony lavorava con Philips, no? Era, quindi oserei dire circa l'anno prima, perché poi a un certo punto è Philips che, diciamo, se non erro, se non era Philips che ha deciso di farla sola perché Sony era implicata soprattutto sul CD-ROM, insomma, c'erano delle parti sue, ma il progetto era un progetto Philips, infatti il CDI era Philips, era
No, il
mille
CDI non era, scusami, non, ah no, no, non era multimarca, cioè nel senso ognuno poteva costruire il
volte. No,
suo.
era MSX quello.
No, o Laserdisc, ma CDI era Philips. CDI.
Sì. No, ma infatti il CDI, esatto, con l'Hardisk, però era implicata Sony, cioè Sony si è messa in proprio con PlayStation perché in qualche modo non sono andati avanti con il CDI di Philips, dove era implicata. Però, cioè, questo CDI che quindi precede di poco come progetto, poi non è praticamente uscito, perché in Simul Mondo l'abbiamo avuto. Era 1 miliardo di volte inferiore a PlayStation 1, ma 1 miliardo. Quindi PlayStation 1, sì, quando feci il confronto costava circa 750 mila lire rispetto a questo computer, però cioè, a meno di un decimo del costo era molto più performante, quindi qualcosa di effettivamente eccezionale. E iPhone, secondo me, pure, diciamo, nell'ambito telefonico e riduttivo, perché è come se avesse inventato lo smartphone, cioè perché è diventato effettivamente un device poliedrico che lo usi,
Certo.
poi chiaramente dopo lo è diventato molto di più. Diciamo che iPhone 1, cioè è iPhone 3 in Italia, che poi dovrebbe essere l'iPhone 2 tecnicamente,
Sì,
ma iPhone 3
il 3G.
in Italia è il
3G,
3G
è il 3G.
che ha rivoluzionato perché è passato lo store già e poi ha rivoluzionato anche tutta la meccanica dello store convincendoti a spendere dei soldi
Sì,
realmente.
che poi lì era curioso perché leggendo la biografia di Steve Jobs, lui non voleva l'App Store, gli hanno rotto i coglioni, hanno detto no, adesso lo facciamo perché c'è un sacco di soldi. Non voleva neanche i videogiochi, ha detto no, mettiamo i videogiochi perché facciamo un sacco di soldi. Alla fine hanno fatto un sacco di soldi. Io mi ricordo che ero a Parigi nel 2007 in vacanza e c'erano gli americani con l'iPhone, che nel 2007 non era ancora uscito in Italia, no? Io vedevo questi che facevano il pinch to zoom, facevano, io guardavo e dicevo, ma che figata, lo voglio anch'io. E io ero uno super appassionato di telefonia, avevo Nokia, proprio sempre l'ultima versione perché era il mio hobby. E poi invece ho preso l'iPhone.
Ma io l'ho provato, l'ho avuto modo di provarlo il primo, tra l'altro non si poteva aggiornare in Italia, mi ricordo. Per cui se lo prendevi lo portavi qua, la maggior parte delle persone poi lo tenevano così, quindi non aggiornavano le app.
Tornando ai
Invece
videogiochi, probabilmente il motivo per cui Steve Jobs non li vedeva troppo di buon occhio è che si è preso una bella legnata col
ah, il
PPN.
Pippin, mamma mia che
Sì.
roba, la capricciante.
Però per dire, tutti, cioè, voglio dire, anche i big hanno sottovalutato molto spesso il segmento dei videogiochi.
Sì. Guarda Electronic Arts con, come si chiamava loro? Il
3DO.
3DO, esatto. È
Ma
stata una
guarda, l'unico illuminato cioè gli unici illuminati sul fattore, cioè sul segmento hardware, in questo caso parliamo di computer, fu Olivetti, perché Olivetti all'epoca aveva previsto che non sarebbero riusciti a restare competitivi, ma parliamo dell'epoca dell'M24, che era un computer compatibile IBM, Olivetti era il primo produttore di computer in Europa e il secondo nel mondo,
Sì, è vero,
addirittura.
pensa te.
Eppure già all'epoca avevano fatto questa previsione estremamente realistica e quindi cedettero tutta quella parte lì e la interruppero. Cioè, poi provarono con i videogiochi, provarono le robette, vabbè. Però in sostanza fecero una scelta strategica pesantissima, perché nel momento del successo decidi che non sarai competitivo, cioè.
Sì, drammatica quasi, quasi drammatica.
Sì, beh, però c'è cioè, una lungimiranza eccezionale.
Ah, sì, quello è sicuro,
Fai conto che, non so se io ebbi l'onore, beh, un po' una parolona, perché l'onore sì, ma l'ho conosciuto per modo di dire. Cioè, ho parlato con Serino Piol, che era l'uomo che per Olivetti andava negli Stati Uniti a fare il talent scout. E lui raccontò che il suo più grande rammarico fu dire di no a Steve Jobs.
porca miseria.
Sì. Per dire a che livello era Olivetti, era un livello dove Steve Jobs bussa a Olivetti, Olivetti dice: no, guarda,
Incredibile.
non sei capace. Ovviamente sbagliando, però cioè, è molto difficile. Questi segmenti, per me, sono veramente da guardare con un'attenzione estrema, anche se ti chiami Microsoft, Google,
Sì,
eccetera, eccetera.
assolutamente, assolutamente. Assolutamente. E, allora, per chiudere, Riccardo, una domanda così, i prossimi progetti, se prima, vabbè, ovviamente immagino che tu non possa parlarne in maniera esplicita e ne hai anche già parlato in realtà poco fa, ma insomma qualcosa a breve che ci puoi dire, che poi insomma.
Sì, no, dunque, noi stiamo in una fase di testing e anche di modificare, cioè, sono indeciso se dirla perché lo stiamo modificando in
No, non
maniera
dirlo.
radicale. No, ma non ho problemi perché, cioè, lo posso dire, diciamo. È che mi dispiace dirlo perché ne stiamo cambiando il look estetico a questo gioco, un gioco di carte, diciamo, che può ricordare un Hearthstone, ma le cui meccaniche sono abbastanza diverse e anche innovative, oserei dire, ed è il motivo per cui ho aderito con grande entusiasmo a questa idea che non è nostra, ma di alcuni autori, sviluppatori molto bravi, ed è un gioco di carte che adotta la licenza di Bruce Sterling, che è appunto il cofondatore del movimento cyberpunk, insieme a Gibson, ovviamente. Ed è un gioco molto bello che ci sta dando buone soddisfazioni. Parlo di buone perché non è in commercio, quindi le
Certo, certo.
persone che l'hanno provato ci hanno gradito le meccaniche. È infrastrutturato qui, è un lato tecnico, però lo considero a oggi, dal punto di vista tecnologico, almeno per quanto riguarda il back-end, la migliore attività che abbiamo mai sviluppato, perché tutta la parte, diciamo, del multiplayer, la parte online, è tostissima. Noi abbiamo grande esperienza lì perché siamo partiti all'epoca di Facebook, diciamo nel 2000, 2012, 2010, no, 2010, con giochi multiplayer,
Sì.
ovviamente, parti pian piano, no? Però è un segmento completamente diverso da quelli attuali. E diciamo infrastrutturare un back-end che ti permetta di accendere e spegnere parti di gioco al volo sparse per il mondo,
Mamma mia.
per quanto sì, ci sono dei servizi, no? Cioè tu ti appoggi a servizi su Azure, su vari servizi multiplayer, però la struttura comunque te la devi fare tu.
Certo.
E devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro, quindi sono soddisfatto perché qualora un domani dovesse aver successo, e questo ovviamente non lo sappiamo, ma dovesse averlo, è infrastrutturato per avere le spalle larghe, perché viceversa, nel momento in cui comincia a muovere i primi passi e i primi utenti, ti si impianta e a quel punto dovresti rifarlo, ma non fai niente.
Sì, no, certo. Diciamo, a livello se è valido a livello infrastrutturale, poi può essere anche la base per altri progetti simili o comunque.
Oltretutto, infatti ci sono già dei progetti sulla base di questo progetto, ci sono già. Diciamo che è un core molto flessibile, prescindendo l'engine, per cui non so, oggi è Unity
Sì.
come engine, ma domani probabilmente sarà in Unreal. Quindi però puoi facilmente cambiare l'engine perché le dinamiche di gioco, come molti giochi, beh, tutti i giochi multiplayer sono lato server, quindi cioè,
Certo.
il gameplay, In un gioco di carte, chiaramente in un gioco di racing il gameplay è difficile che sia nato back-end perché cioè tu la pista ce l'hai in locale, cioè nel senso che una fetta di gameplay
Sta sul tuo client, certo,
non
sì.
so, nel level editing, no? Cioè, come è fatto un livello è importante, puoi mettere le funzioni, anche l'intelligenza dei personaggi su un back-end, poni. Però di certo non ci metti i livelli, quelli.
Certo,
I
certo.
livelli sono una parte di gameplay. In un gioco di carte, no, cioè in un gioco di carte c'è la grafica ovviamente, che è client, cioè quindi è locale, ma il gameplay sono regole, cioè non è la grafica.
Sì,
Cioè,
certo. Poi che si interfaccia con il client, però la parte core è nel back-end, ovviamente.
è un po' come dire il Monopoli. Il bello del Monopoli non sono le carte o il tabellone, ma come è strutturato il tabellone, le regole, eccetera. Io ho grande, grande stima del Monopoli perché per me ha un gameplay che è difficile, veramente eccezionale, ma eccezionale.
Concordo.
Perché poi puoi vincere con, diciamo, caselle sfigate, cioè proprietà sfigate, o con proprietà importanti o con un mix, cioè veramente molto equilibrato. E in un gioco a tabellone, secondo me, non è immediato trovare un equilibrio di questo tipo.
Beh, non a caso, credo sia tra i pochissimi giochi che hanno attraversato lustri e lustri senza perdere appeal, anzi, sì, poi adesso si vedono varie iterazioni, ovviamente per stare dietro al mercato, però Monopoly, se c'è sempre Monopoly, un po' come Risiko, insomma, sono quei giochi
Sì.
che alla fine hanno un set di regole e un'infrastruttura, perché si può parlare tranquillamente infrastruttura. Così forte che va bene così, sono sempre attuali.
Sì, assolutamente, vero.
Riccardo, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo perché è stata una chiacchierata super interessante, dove peraltro ho scoperto anche un paio di cose, non sapevo. Veramente grazie, fighissimo. Oltretutto. Almeno sia io, ma anche Andrea, sicuramente siamo tornati a memoria agli anni d'oro di quando giocavamo in sala giochi, eccetera, perché adesso sono diventati dei postacci che non esistono più. Niente, ti ringraziamo davvero tanto.
Piacere reciproco, parlare di questi te su questi temi è sempre molto divertente.
Bocca al lupo per tutto, grazie. E poi magari ci
Grazie
risentiremo. Quando uscirà questo progetto, a noi farebbe molto piacere magari commentarlo insieme, boh, se sarà
mille. Molto
possibile.
volentieri anche giocarci,
Eh sì,
assolutamente.
volentieri,
Sì.
sicuramente.
Dai, buona serata allora
Grazie.
e grazie per avermi ascoltato.
Grazie a te
Grazie
sempre per
mille.
tutto. Ciao.
Ciao,
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 ciao, ciao.
ciao.
Come sempre potete trovare l'intervista del Tentacolo Viola su Outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi, tutti gli appuntamenti, anche in streaming. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola o Outcast, su Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail, come sempre, è iltentacoloviola@gmail.com. Vi ricordo tutti gli altri appuntamenti di Auscas.it, spero vi siate divertiti molto come è capitato per me e Andrea in questa bellissima intervista e alla prossima, vi ringraziamo, un salutone, ciao a tutti.